Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Terza parte, l'età contemporanea, introduzione e la spiritualità di Teresa di Lisieux.
Al contrario delle epoche precedenti, il XVIII secolo è molto povero di letteratura spirituale femminile. L'illuminismo da una parte, il giansenismo e le polemiche da esso suscitate dall'altra, occupano la scena intellettuale e religiosa. Occorre attendere la seconda metà del XIX secolo per veder risorgere, nuova e rinvigorita, la fiamma mistica. Fino a quel momento, la letteratura contemplativa è come addormentata. Una fioritura di vocazioni nasce sullo sfondo del positivismo e dell'umanesimo ateo. La prima grande figura mistica è Teresa di Gesù Bambino. La mia vocazione, ella dice, è l'amore.
San Paolo dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità e che questa carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile. Capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo. I martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Allora, con somma gioia ed estasi dell'animo, gridai: «Oh Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione!» «La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa. E questo posto me lo hai dato tu, oh mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore ed in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà».
Con Teresa, la spiritualità raggiunge lo spirito di abbandono, caratteristica del Carmelo, malgrado le tenebre, verso la fine della sua vita.
«Sento che sto per entrare nel riposo, ma sento soprattutto che sta per cominciare la mia missione. La mia missione di fare amare il buon Dio come l'amo io, di comunicare la mia piccola via alle anime. Se il buon Dio esaudirà i miei desideri, il mio cielo scorrerà sulla terra sino alla fine del mondo. Sì, voglio passare il mio cielo e fare del bene sulla terra. Ciò non è impossibile, perché gli angeli, pur restando immersi nella visione beatifica, vegliano su di noi. Non potrò godere del riposo finché ci saranno anime da salvare».
Elisabetta della Trinità, al contrario di Teresa, alla quale tuttavia somiglia per più versi, cerca sempre prima di tutto di inserirsi nel seno dei tre.
«O miei tre, mio tutto,
Mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo. Mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze.
Edith Stein, terza grande carmelitana del XX secolo, ne è certamente la più originale. Filosofa ebrea convertita, Edith Stein non poteva che essere sedotta da Teresa d'Avila per il suo senso pratico, la sua umanità e il radicale dono di sé.
All'epoca della mia conversione, prima che avvenisse e per molto tempo dopo, io pensavo che vivere una vita religiosa significasse rinunciare a tutto quello che è della terra per pensare solo alle cose divine. Ma a poco ho appreso e compreso che a questo mondo è ben altro quello che si esige da noi e che anche nella vita più contemplativa non deve essere reciso il legame che ci lega al mondo. Io arrivo a credere che quanto più si è sprofondati in Dio, tanto più si deve, in questo senso, uscire da sé, ovvero offrirsi al mondo per portarvi la vita divina. Poiché la ragione naturale non è in grado di percepire la luce divina, deve essere condotta, attraverso la contemplazione, verso l'oscurità.
Il XX secolo è rappresentato in questa antologia da due altre donne straordinarie, Simone Weil e Mar Robin. La prima non ha alcuna collocazione, ma quanta generosità esistenziale. La seconda fu condannata all'immobilità per più di 50 anni. L'una e l'altra sono, ciascuna a modo suo, antesignane sulla loro epoca e visionarie. La filosofa mistica Simone Weil, per il suo impegno e la sua ricerca di assoluto in margine a ogni collocazione strutturale. La stigmatizzata di Châteauneuf de Galour, Mar Robin, per le sue intuizioni laiche, profetiche. Madeleine Delbrel, senza essere, propriamente parlando, una mistica, merita almeno di essere ricordata in questa introduzione. Infatti, un po' come Santa Teresa di Gesù Bambino e Simone Weil, ella ha passato la sua vita a volere unificare tutto, a scegliere tutto. È prima di tutto una missionaria fuori dal comune, una donna libera legata al temporale, Jacques Le. Non c'è alcun dubbio che la vita e il pensiero di questa grande figura del Vangelo vissuto nel mondo siano nutriti da slancio mistico. Non scrive ella forse, in un magnifico passo sul silenzio, che questo non è un'evasione, ma assomiglia all'opera di Dio? Questa donna, animata da un amore di Dio senza frontiere, fu contemporanea al suo tempo. In un mondo in divenire, ogni uomo è egli stesso in divenire. Tale intuizione, profondamente realistica, che ha guidato la sua vita, lascia intatto il nostro spirito di scoperta, la nostra facoltà di invenzione. È proprio questo il più potente soffio del Vangelo. I testi di Madeleine Delbrel non sono tuttavia prima di tutto mistici. Essi rivelano fondamentalmente il vissuto, ma forse il futuro della mistica, della contemplazione, è contenuto in germe nelle forme di spiritualità che, pur non essendo nuove, non sono meno vive. L'esperienza di Suor Emmanuel, della Beata Madre Teresa e di tante contemplative attive sconosciute, ne offre la misura. La mistica è da reinventare in continuazione. I grandi mistici del passato sono stati creativi. Non c'è nulla di meno statico dello spirito che soffia dove vuole. Egli ha creato tutte le forme antiche e deve creare tutte le forme nuove.
piccolissima anima che non può che offrire al buon Dio che piccolissime cose. Lettera a Madre Maria di Gonzaga di Teresa di Lisieux, 1873-1897.
Nata il 2 gennaio 1873 ad Alençon, Teresa Martin è l'ultima delle cinque figlie di Zélie e Louis Martin. Quattro grandi tappe segnano la vita di Teresa. La prima, incantevole e felice, si conclude con la morte della signora Martin nel 1877. La seconda, dominata dai tormenti di una sensibilità eccessiva, dura 10 anni. La terza, che prepara la notte della luce del Natale 1886, è la più bella di tutte, quella più piena di grazie del cielo.
In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, più bello degli altri, più colmo di grazie del cielo. In un istante, l'opera che non avevo potuto compiere in 10 anni, Gesù la fece contentandosi della mia buona volontà che non mi mancò mai. Come i suoi apostoli, avrei potuto dirgli: «Signore, ho pescato tutta la notte senza prender nulla. Più misericordioso ancora per me che non per i suoi discepoli». Gesù prese egli stesso la rete, la gettò e la tirò su piena di pesci. Fece di me un pescatore di uomini. Io sentii un desiderio grande di lavorare alla conversione dei peccatori, un desiderio che mai avevo provato così vivamente. Sentii che la carità mi entrava nel cuore, col bisogno di dimenticare me stessa per far piacere agli altri, e da allora fui felice. Una domenica, guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo, e risolsi di tenermi in spirito a piede la croce per ricevere la divina rugiada, comprendendo che avrei dovuto in seguito spargerla sulle anime. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore: «Ho sete». Queste parole accendevano in me un ardore sconosciuto e vivissimo. Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime. Non erano ancora le anime dei sacerdoti che mi attraevano, ma quelle dei grandi peccatori. Bruciavo dal desiderio di strappargli alle fiamme eterne.
L'ultima corrisponde alla notte spirituale della fine della sua vita.
Sento che sto per entrare nel riposo, ma sento soprattutto che sta per cominciare la mia missione. La mia missione di fare amare il buon Dio come l'amo io, di comunicare la mia piccola via alle anime. Se il buon Dio esaudirà i miei desideri, il mio cielo scorrerà sulla terra sino alla fine del mondo. Sì, voglio passare il mio cielo e fare del bene sulla terra. Ciò non è impossibile, perché gli angeli, pur restando immersi nella visione beatifica, vegliano su di noi. Non potrò godere del riposo finché ci saranno anime da salvare.
A partire dall'avvenimento cruciale della morte della madre, la vita di Teresa sarà una successione di gioie e di grandi prove sullo sfondo di una salute precaria. L'entrata nel Carmelo nel 1882 della sorella Paolina, che considera un po' come la sua seconda madre, accentua l'esperienza di dolore che Teresa vive. A 9 anni sembra essere già consapevole della sua vocazione. Nel 1887, a 14 anni, manifesta l'ardente desiderio di diventare carmelitana. Lo sono già 2 sue sorelle, mentre una terza vive in un'altra congregazione. Deve però attendere il 9 marzo 1888 perché il suo desiderio si realizzi. Al momento della vestizione, nel gennaio del 1889, prende il nome di Teresa di Gesù Bambino. Nel settembre del 1890, quando pronuncia i voti perpetui, aggiunge al suo nome di religiosa quello del volto santo. Teresa è consapevole di essere venuta al Carmelo per salvare le anime e soprattutto per pregare per i sacerdoti. Dopo la morte del padre, nel luglio del 1894, su richiesta di Paolina, madre Agnese, Teresa redige i suoi ricordi. Ne risulterà così nel 1896 il manoscritto A della Storia di un'anima, come si intitolerà il libro, curato da madre Agnese, che apparirà nell'ottobre 1898. Seguiranno altri due manoscritti, il B, settembre 1896, e il C, giugno 1897. Dalla Pasqua del 1896, secondo segno della tubercolosi, alla sua morte, il 30 settembre 1897, Teresa conoscerà contemporaneamente la notte e la luce nella notte. Le fonti letterarie di Teresa sono diverse: l'Imitazione di Cristo, le conferenze dell'abate Armingon, le opere di Teresa d'Avila e di Giovanni della Croce, ma anche quelle di San Francesco di Sal. Quest'anima eccezionale si mostra tanto ingenua quanto intrepida e rivoluzionaria. Non si immagina forse guerriero, sacerdote, apostolo, dottore della Chiesa, martire?
Essere tua sposa, Gesù. Essere carmelitana. Essere, grazie all'unione con te, madre di anime. Dovrebbe bastarmi. Tuttavia, io sento in me altre vocazioni. Mi sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, di apostolo, di dottore, di martire. Vorrei compiere tutte le opere più eroiche. Mi sento il coraggio di un crociato. Vorrei morire su un campo di battaglia per la difesa della Chiesa. Sento in me la vocazione di sacerdote. Con quanto amore, oh Gesù, ti porterei nelle mie mani quando, alla mia voce, discendessi dal cielo. Con quanto amore ti darei alle anime. Ma, ahimè, pur desiderando d'esserlo, ammiro e invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e mi sento la vocazione di imitarlo rifiutando la sublime dignità del sacerdote. Come conciliare questi contrasti? Vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome e piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa, o mio amato. Ma una sola missione non mi basterebbe. Vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle cinque parti del mondo, fin nelle isole più lontane. Vorrei essere missionaria, non solo per qualche anno, ma vorrei esserlo stata dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma vorrei soprattutto, vorrei il martirio. Il martirio. Ecco il sogno della mia giovinezza. Questo sogno è cresciuto con me nella mia piccola cella del Carmelo. Ma anche qui sento che il mio sogno è una follia, perché non saprei limitarmi a desiderare un solo genere di martirio. Per soddisfarmi mi ci vorrebbero tutti. Come te, sposo mio adorato. Vorrei essere flagellata e crocifissa. Vorrei morire scorticata come San Bartolomeo, come San Giovanni. Vorrei essere immersa nell'olio bollente. Vorrei, come Sant'Ignazio di Antiochia, essere stritolata dai denti delle fiere per diventare un pane degno di Dio. Con Sant'Agnese e Santa Cecilia vorrei presentare il collo alla spada del boia e come Giovanna d'Arco vorrei sussurrare sul rogo il nome di Gesù. Io mi devo sopportare come sono, con le mie innumerevoli imperfezioni. Ma voglio cercare il modo per andare in cielo attraverso una piccola via molto diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova.
Non bisogna ingannarsi, comunque, sulla sua piccola via, che è via di un abbandono fiducioso all'amore. E nulla deve alla sdolcinatura alla quale Teresa è associata da una lettura affrettata. Per il suo combattimento spirituale, che chiama a prova contro la fede, a partire dalla Pasqua del 1896, e per la sua compassione per le anime che si perdono, è così facile smarrirsi sui sentieri fioriti del mondo. Teresa ci è particolarmente contemporanea e apre la via al XXI secolo.
Da Il mio canto per oggi.
La mia vita è un solo attimo, un'ora di passaggio. La mia vita è solo un giorno che svanisce e fugge. Oh mio Dio, tu sai che per amarti sulla terra non ho che l'oggi. Oh, t'amo Gesù, la mia anima a te anela. Resta per un sol giorno il dolce mio sostegno. Vieni a regnare nel mio cuore, dammi il tuo sorriso solo per oggi. Che mi importa, Signore, se oscuro è il futuro? Pregarti per il domani? Oh no, non posso. Conserva puro il cuor mio, con la tua ombra coprilo, solo per oggi. Se penso a domani, temo la mia incostanza e mi sento nascere in cuore tristezza e affanno. Ma voglio, Dio mio, la prova e la sofferenza, solo per oggi.
L'abbandono.
Soltanto l'abbandono mi spinge nelle tue braccia, Gesù. Per esso posso vivere del pane degli eletti. A te io m'abbandono, o mio divino sposo, e nient'altro ambisco che il dolce sguardo tuo. Sorriderti sempre io voglio, dormendo sul tuo cuore. E ancora voglio dirti che t'amo, mio Signore.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Terza parte. L'età contemporanea, introduzione e la spiritualità di Teresa di Lisieux. Ha condotto Lucio Saccone, ha collaborato al microfono Stefano Mondini. I testi di Teresa di Lisieux sono stati letti da Silvia Moroni. Tecnico del suono Roberta Maccaroni, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.